la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, entriamo in Newsline, edizione di giovedì 2 maggio. Tutti abbiamo vissuto un primo maggio di pioggia, ma questo non ha fermato le mobilitazioni, le manifestazioni, le iniziative di cui parleremo. Però ci proiettiamo già in avanti, diamo uno sguardo al meteo, perché abbiamo detto di una proroga per l'intera giornata di oggi dell'allerta gialla in Toscana. Chiediamo aggiornamenti a Giorgio Bartolini dall'AMA quest'oggi con noi, ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Sì, confermo questa previsione, è in arrivo un peggioramento, sta piovendo già sulla costa e sul nord-ovest, il peggioramento sarà piuttosto rapido e si estenderà un po' tutta la regione entro la mattina, potranno arrivare anche dei temporali, le precipitazioni sembrano essere rispetto alla giornata di ieri a prevalente carattere di rovescio, abbiamo detto anche con possibilità di temporali. I venti oggi soffieranno tra moderati e forti, sud-occidentale, mari tra mossi e molto mossi, le temperature in diminuzione, tanto che potrà tornare una spruzzata di neve sulle cime appenniniche, quindi piomberemo nuovamente su temperature di metà aprile, dopo i 29 gradi che avevamo avuto solo due giorni fa.
Sì, siamo un po' sballottati, ma insomma è la primavera un pochino più disequilibrata, diciamo, rispetto
sì,
ad altri anni.
Sì, assolutamente sì, la primavera, in primavera sono tipiche queste situazioni, anche se in passato forse invece di temperature decisamente sopra la media avevamo temperature un pochino più normali, o comunque c'era meno, forse c'era meno differenza termica tra un giorno e l'altro.
Senta Bartolini, due informazioni, una per quanto riguarda questa sera, ce lo chiedono al nostro numero WhatsApp, il tempo verso le 21 quando ci sarà la partita della Fiorentina al Franchi.
Sì, allora la parte più intensa sembra nella zona di Firenze esaurirsi entro il primo pomeriggio, permane la possibilità in serata di qualche piovasco, ma sembra di breve durata, per cui non dovrebbe andare tanto male, farà abbastanza fresco, le temperature intorno all'ora di cena probabilmente saranno intorno a 12-13 gradi.
Invece poi sentiremo il collegamento di domattina, ma già uno sguardo su domani e il fine settimana, dicevamo perturbazione transitoria, si prevede un ritorno del bel tempo?
Sì, allora domani la situazione tende già a migliorare, anche se vedremo comunque un po' di nuvolosità, qualche pioggia interesserà nel pomeriggio i settori appenninici, ma sarà un po' di instabilità, e in mattinata qualche residuo piovasco sulle zone più meridionali della regione, per cui domani in zona Firenze dovremmo comunque evitare le precipitazioni. Anche sabato e domenica la situazione non sembra poi così male, anche se ci sarà qualche addensamento soprattutto sulle zone settentrionali della regione, per cui a parte la mattina di sabato che ci potrà essere la possibilità di qualche goccia di pioggia anche sulle pianure settentrionali, ma le temperature gradualmente tenderanno a salire, quindi si va verso un lento miglioramento.
Grazie, ci siamo presi un po' di tempo per questo punto che poi dettaglieremo ancora di più domattina. Buon lavoro all'AMMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì 3 e sabato 4, la creazione, che Jérôme Bel definisce autobio-coreografica. Il suo personale resoconto di una vita di danza è qui restituito da Marco Mazzoni, che riattiva la memoria di gesti, partiture e fatti biografici del coreografo francese.
Invasioni Eventi e performance sul tema della guerra con Riccardo Mencini, Arturo Galanzino, Ugo Nespolo e con Patrick Zacchi, Padre Bernardo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Van Straten, Fulvio Cauteruccio, Peppe Voltarelli e molti altri. Invasioni è un'iniziativa del Gabinetto VSE con Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Giovedì 9 maggio dalle 17 alle 23 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Ingresso libero. Diretta su Controradio dalle 20.
Controradio.
Passate da 9 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Abbiamo detto non ci sono i giornali locali, neanche quelli nazionali, aggiornamenti dalle prime ore del mattino sui canali cross mediali, anche sul nostro sito ci chiedevano delle previsioni sullo stadio e stasera sarà una fascia da bollino rosso per la zona stadio, perché il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari è in programma alle 21 al Mandela Forum e si svolgerà appunto in concomitanza della partita Fiorentina-Bruges. E vista appunto la prossimità dello stadio Franchi e l'alto afflusso di pubblico, è stato predisposto un piano speciale di collegamenti da e per l'area di Campo di Marte. Tutti i particolari su questo piano online in home page di controradio.it, dunque da prendere nota rispetto alla serata di oggi. Dicevamo del maltempo, prorogata l'allerta per l'intera giornata, ma andiamo verso condizioni di miglioramento a partire da domani, e le mobilitazioni del 1° maggio in Toscana. Numerose le iniziative sul territorio nonostante il maltempo. Segnaliamo allo slogan "Fermiamo la strage di vite e diritti sul lavoro" la sfilata, il corteo indetto dal coordinamento "Ogni giorno il 1° maggio" che riunisce i sindacati di base, altri movimenti come il collettivo di fabbrica ex GKN, l'assemblea 16 febbraio e con loro sigle della sinistra, studenti, tanti cittadini, un migliaio circa che si sono dati appuntamento ieri mattina davanti al cantiere Esselunga di Via Mariti, teatro dell'incidente del 16 febbraio scorso nel quale persero la vita 5 operai. Una passeggiata rumorosa sotto la pioggia per le strade del macro lotto 1 di Prato è stata promossa dai Sicobas. Il 100% delle aziende di Via dei Fossi e Via Gora del Pero erano aperte, ha sottolineato il sindacato di base in una nota, come tutti i giorni dell'anno in un sistema che non conosce festa o riposo per chi lavora. E domani sarà il 3° anniversario della morte di Luana D'Orazio, 22enne che morì in un filatoio di Montelupo, e in questi giorni la madre Emma Marrazzo è stata in Senato presentando la proposta, il disegno di legge 5 Stelle che introduce il reato di omicidio sul lavoro. La legge che tutela i lavoratori contro le morti bianche deve cambiare, a sostenerlo con forza è proprio la madre di Luana. Luana era una praticante, eppure era stata lasciata sola con quel macchinario nuovo che era stato manomesso come tutti gli altri per essere più veloce, racconta appunto la donna che definisce poco un anno e mezzo che è stato inferto come condanna alla signora proprietaria dell'azienda che porta anche il nome di mia figlia, sottolineato. Quando morì Luana, quel 3 maggio di 3 anni fa, era il numero 185 di vittime di morti bianche di quell'anno. Non si può continuare così, ha ribadito, ma sentiamola nell'intervista raccolta per noi da Giorgio Bernardini.
La legge sull'omicidio con lesioni gravi o gravissime, perché la legge che c'è non viene applicata.
Non viene applicata al lavoro, diciamo. Questo è omicidio,
sì, certo,
sul lavoro.
Sì, omicidio sul lavoro, certo, sì.
E come mai non viene applicata, secondo lei, la legge che c'è?
Non viene applicata perché mi guarda in diretta su mia figlia. In aula di tribunale è stata messo solo l'omicidio e non l'omicidio colposo senza dolo. E lì c'è il dolo, perché ricordiamolo a tutti, sono state tolte le cautele antinfortunistiche, tutte. Quindi il dolo dov'è?
Senta, le voglio fare un'ultima domanda. Secondo lei, che in questi mesi si è occupata molto di sicurezza sul lavoro, qual è l'aspetto che più bisognerebbe, come dire, amplificare per lavorare su questo dramma, su questa vera piaga?
Su questa vera piaga è proprio infatti farne cultura.
Nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde, e chi non se la sente. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso. Dov'è l'Italia? Anch'io. Come quella volta due passi dal mare, fra chi pregava la luna e sognava di ripartire. L'abbiamo vista arrivare con l'aria stravolta di chi non ricorda cos'era l'amore e non sa dove andare. Da quella volta nessuno l'ha più vista, da quella volta nessuno l'ha più vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle ed il sole, su un tappeto volante, tra chi vince e chi perde, e chi non se la sente. Dov'è l'Italia? Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso.
La mamma di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, ai nostri microfoni, riascoltabili anche su controradio.it, in merito alla legge che tutela i lavoratori contro le morti bianche, deve cambiare il suo appello in occasione della presentazione in Senato del disegno di legge che vuole introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Luana D'Orazio, che morì 3 anni fa, il 3 maggio di 3 anni fa, in un filatoio a Montemurlo, non Montelupo come precedentemente detto, e come mi ricordano i nostri ascoltatori giustamente, vi anticipo che parleremo di giovani e lavoro anche nella rubrica di domattina Gen Z con Leonardo Margarito, peraltro coetaneo di Luana. Giovani, lavoro e formazione, cosa sta succedendo, di cosa ci sarebbe bisogno, come tutelare il lavoro, i lavoratori e la formazione dei giovani lavoratori e anche le legittime aspettative e professionalità. Motta si chiedeva dov'è l'Italia, noi potremmo chiederci, parafrasando, dov'è il Green Deal, o perlomeno a quale punto siamo. Partiamo dal volume che verrà presentato oggi, Green Deal, come costruire una nuova Europa, alle 10:15, dunque tra poco, nell'aula 1.01 dell'edificio D4 del Polo di Scienze Sociali a Novoli. Salutiamo il professor Gianfranco Cartè in collegamento con noi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Allora, il volume di Dario Bevilacqua e Edoardo Chiti, professore, traccia un percorso lanciato nel 2019, il famoso Patto Verde, che non è però soltanto una strategia dell'Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico, è molto di più. Ma dal 2019, rispetto anche agli Stati membri, a che punto siamo?
Siamo ad un punto, potremmo dire, di fermo, di stallo, è un punto morto, perché se noi guardiamo a quello che è il progetto del Green Deal, che è una grande trasformazione europea sul tema ambientale, e se noi guardiamo alla prospettiva che la stessa Commissione nel 2019, perché il Green Deal del 2019 appunto anticipava, che era non soltanto una tutela dell'ambiente, ma anche un nuovo modello di società europea per cui alla libertà economica, alla concorrenza, al mercato si affiancano diverse concezioni che sopravanzano lo stesso concetto di mercato come obiettivo unico europeo. Qualche passo avanti è stato fatto, sicuramente la riforma costituzionale italiana del 2022, di 2 anni fa, che ha modificato alcuni principi costituzionali in senso ambientale, è un segno positivo. Però se guardiamo ad oggi, vediamo che innanzitutto nel dibattito elettorale sulle elezioni europee il tema ambientale è totalmente oscurato, anzi mi permetto di osservare che la candidatura dei leader politici e addirittura della stessa Presidente del Consiglio alle europee fa capire che è il Banco Nazionale che tiene spazio, interamente spazio, sui temi, sui grandi temi europei, nonostante che, lo sottolineo, la situazione economica e geopolitica di adesso dovrebbe spingere tutti a pensare, come dire, all'Europa come una soluzione e non soltanto alle tematiche o alle proposte nazionali o agli schieramenti o alle idee che sentiamo in questi giorni avanzare e che sappiamo poi in buona parte riguardare e riflettere unicamente una dimensione nazionale. Però c'è anche un dato negativo, profondamente negativo, che proprio in Consiglio europeo, dopo che era stata approvata la legge sul ripristino della natura, ovvero una legge che per la prima volta dava all'Europa un segnale molto chiaro, non soltanto limitare l'inquinamento ambientale, ma ripristinare gli ecosistemi danneggiati, obbligando i singoli stati a misure riparatorie, compensative e sostitutive in questo senso.
Quindi, professore, non solo raggiungimento della neutralità climatica, ma anche recupero di quelli che erano gli ecosistemi e gli equilibri pregressi.
Esattamente. Per limitarci all'Italia e alla Toscana, noi abbiamo situazioni di inquinamento nei nostri fiumi, nei laghi, nelle zone umide, nelle nostre foreste e boschi molto alti e molto elevati. Quindi quella legge era una legge in questo senso molto utile. In realtà è stata stoppata poche settimane fa e dispiace dirlo, per colpa e per causa di soli 2 stati e soli 2 governi. Uno è il governo ungherese e non è una grande sorpresa, ma l'altro è il governo italiano e questo, da questo punto di vista, non ci fa certamente grande onore.
Mi dice qualcosa rispetto anche ai contenuti, gli impegni, i programmi, gli annunci in ambito locale sul nostro territorio? Parlo non solo dunque dell'appuntamento europeo, ma anche con le amministrative.
Beh, le amministrative, noi vediamo in questo momento, siamo in Toscana, abbiamo alcuni appuntamenti molto importanti, addirittura Firenze, ma anche altre città come Livorno. E abbiamo da questo punto di vista però che di nuovo il dato elettorale è un dato che riguarda i soliti problemi di schieramento, se candidare chi e che cosa, e in realtà da questo punto di vista però bisogna dire che le amministrazioni possono dire ben poco, perché se ci fermiamo all'ambito fiorentino e metropolitano, noi vediamo che Firenze rimane una realtà climaticamente parlando molto complessa, ha una cementificazione pari al 40% del territorio, ha decine di isole di calore, ha una condizione climatica a Novoli, Peretola e Quaracchi molto complicata. Pertanto io capisco anche che, come dire, le proposte ambientali, specialmente dai sindaci e dalle amministrazioni uscenti, siano molto molto poche. Quello che potrebbe, ecco, essere un punto di domanda riguarda questo. Nel nuovo piano operativo fiorentino, che è il nuovo piano regolatore, dov'è il cambiamento climatico? Quale spazio ricopre? Quali sono le soluzioni prospettate?
Professore, il famoso piano per il clima che poi è rimasto sulla carta ancora.
Sì, il sindaco Nardella e l'assessore all'ambiente Giorgio avevano più volte annunciato nel 2022-23 il piano per il clima. Il piano per il clima non è, come dire, una cosa secondaria, è fondamentale anche per gli spazi verdi. Il Green Deal riguarda anche l'aumento degli spazi verdi nelle nostre città e in questo senso pertanto la sua assenza si fa molto sentire. Però io aggiungerei anche un altro dato, non è soltanto il dato neutro che non si dice niente. In realtà le proposte che fa l'amministrazione fiorentina, pensiamo all'ampliamento dell'aeroporto, pensiamo alla proposta di, anche lì, ampliamento dello stadio e i lavori con termini, Oppure pensiamo, tanto per rimanere su un'opera che si sta facendo, al passante TAV. Sono 7 chilometri di tunnel che indubbiamente hanno una conseguenza molto forte sull'ecosistema. E quindi da questo punto di vista Firenze è una città che dovrebbe annunciare misure compensative.
Ecco, una sollecitazione rispetto ad un annuncio che è stato fatto, un impegno della candidata Funaro da un punto di vista della sosta, come si tiene in equilibrio l'esigenza dei residenti e dei cittadini rispetto appunto alla criticità della sosta in città e quindi 10.000 nuovi posti auto rispetto a quello che si diceva in termini di compensazione, di isole di calore?
Beh, si tiene molto, secondo me molto poco, perché 10.000 nuovi parcheggi o 10.000 nuovi slot di parcheggio voglio dire altra cementificazione, quindi altro aumento del clima e di conseguenza evitare la costruzione di spazi verdi per mettere nei supermercati o nelle aree dismesse altri parcheggi, secondo me è una misura che sicuramente non va a aiutare il clima. Aggiungerei che Firenze negli ultimi anni, lo vediamo anche in questi mesi, sta portando avanti un processo di grande trasformazione di mobilità, mi riferisco alla tranvia. Beh, aspettiamo un momento di capire e vedere quali saranno gli effetti della tranvia, che per la verità dovrebbero essere molto positivi, prima di annunciare un nuovo piano parcheggi. Ma anche qui, secondo me, il piano parcheggi viene annunciato come misura immediata per accontentare l'elettorato. In realtà anche qui manca l'elemento, secondo me, politico e culturale più importante. Bisogna offrire alla collettività una prospettiva di medio-lungo periodo e in questo senso ci viene in aiuto il Green Deal, perché la Commissione europea nel 2019 raccomandava la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, ma non soltanto come coinvolgimento degli stessi, ma anche come strumento formidabile di partecipazione intesa come comprensione del problema ambientale. Diversamente noi vedremo, come in questi anni abbiamo visto, il sorgere e il moltiplicarsi di comitati, di quartiere che non si sentono rappresentati dalla politica.
Un'ultima considerazione, professor Cartei, abbiamo pochi minuti, ma rispetto al PNRR come stiamo andando sul fronte dell'applicazione delle promesse, degli impegni, del legame anche con il Patto Verde Europeo?
Il PNRR in realtà da questo punto di vista secondo me sta segnando il passo in molti sensi. Delle sue 6 linee una, forse due riguarderebbero la transizione ecologica e quindi l'ambiente. È difficile al momento, purtroppo è ancora molto difficile stilare un bilancio. La sensazione naturalmente, che spero venga smentita in futuro, è che i progetti che sono stati messi in fretta e furia sul tavolo siano progetti che riguardano esigenze magari fondate ma di molti anni fa, ma che non riguardano il presente e il futuro. E in questo senso, pertanto, come dire, il PNRR è stato non una grande scommessa, una grande risorsa, ma soltanto il modo per spendere un bel po' di soldi che sono quelli che ci ha dato l'Europa in questi anni e quelli che ci darà l'Europa in questi anni. Quindi direi, aspettiamo di dare un giudizio, però indubbiamente le notizie che al momento abbiamo non sono molto confortanti.
Sì, assolutamente. Poi ci aggiorneremo naturalmente. Grazie come sempre per la chiarezza al professor Gianfranco Cartei. Ricordiamo l'appuntamento di questa mattina all'edificio 4 del Polo di Novoli, Green Deal, come costruire una nuova Europa, con il testo di Dario Bevilacqua, Edoardo Chiti, con Chiara Favilli, Laura Maggi, Mauro Silvestri e gli interventi di Ilaria Blasi e Federica Camisa. Grazie ancora, buona giornata.
A voi, grazie, buon lavoro.
8:29, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Torneremo subito dopo dagli studi di Controradio Web TV per un nuovo approfondimento con Tutti al Voto, ospite con Raffaele Palumbo per le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni. Questa mattina dalle 8:40 Stefania Saccardi, candidata a sindaco a Firenze per Italia Viva, dunque rimanete sulle nostre frequenze.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Stati Uniti, a Los Angeles, la polizia è pronta a sgomberare gli studenti dell'Università della California che protestano contro i bombardamenti israeliani a Gaza. Oltre un centinaio di agenti ha ordinato ai manifestanti di disperdersi o verranno arrestati. La protesta pro-Palestina prosegue in decine di università americane nonostante gli arresti e le cariche della polizia. Almeno 19 persone sono state fermate questa mattina all'Università del Texas a Dallas dopo che gli agenti hanno sgomberato un accampamento di manifestanti. All'Università dell'Arizona la polizia ha sparato proiettili di gomma e al peperoncino contro gli studenti. A New York diversi studenti stanno tornando alla Columbia University per riprendere la protesta dopo lo sgombero di martedì in cui sono stati fermati oltre 300 manifestanti. Le bandiere palestinesi non potranno entrare nella Malmö Arena, dove tra meno di una settimana si svolgeranno le semifinali e la finalissima dell'Eurovision Song Contest. L'Unione Europea di Radiodiffusione, che organizza l'evento, ha specificato che qualsiasi oggetto che possa disturbare il successo dell'evento non sarà permesso. Questo quanto riferiscono i media svedesi. Saranno ammesse solo le bandiere dei paesi partecipanti all'evento e dunque anche quella di Israele. Durante la settimana dell'Eurovision sono previste proteste a Malmo contro la guerra in Medio Oriente. E veniamo proprio alla guerra a Gaza. La posizione sull'attuale documento negoziale è negativo, lo ha detto Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas in Libano, in un'intervista ad una TV locale ripresa dalla New York Times. Hamas ha poi precisato che questo non vuol dire che i negoziati si siano fermati, anche se il gruppo non accetta le attuali proposte israeliane senza modifiche. Siamo disposti, ha detto il rappresentante di Hamas, a continuare il negoziato, a rendere più complicato un possibile accordo per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi. Anche le affermazioni di Netanyahu, che ieri nell'incontro con il segretario di Stato americano Blinken ha ribadito che l'operazione militare a Rafah si farà comunque. La città ucraina di Chasiv Yar è una distesa di macerie e palazzi carbonizzati. A testimoniarlo sono le immagini girate da Associated Press e diffuse questa mattina. La città è da molte settimane al centro degli attacchi russi. Intanto Mosca continua anche con i bombardamenti delle città occidentali. Questa notte è toccato di nuovo a Odessa, 14 feriti e un gigantesco incendio che ha tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco. Il Dipartimento di Stato americano ha denunciato che in Ucraina l'esercito russo ha utilizzato armi chimiche a base di cloropicrina. Notte di protesta a Tbilisi in Georgia contro il contestatissimo disegno di legge sull'influenza straniera approvato ieri in seconda lettura dal Parlamento. La polizia ha caricato i manifestanti, ha usato lacrimogeni e proiettili di gomma. Ci sarebbero almeno 8 dimostranti feriti. L'iter della legge, che introduce nuovi e più stringenti controlli sui bilanci delle ONG e che è di fatto modellata sull'analoga legge antidissenso in vigore in Russia, prevede ora una terza e definitiva lettura. Il partito filorusso al potere, sogno georgiano, spera di completare l'approvazione entro maggio. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 traffico a rilento tra Incisa Reggello e Firenze Sud in viaggio verso Bologna. In A11 troviamo code per un mezzo in avaria tra Pistoia e Prato Est in direzione Firenze. Il mezzo si trova al chilometro 9. Ancora code in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre in viaggio verso Est. Code in uscita a Sesto Fiorentino provenendo da Firenze. In Fipili sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Cascina e Navacchio per incidente localizzato al chilometro 68. Tra la Strassigna e Firenze Scandicci, coda per viabilità esterna congestionata in direzione del capoluogo. Tra Scandicci e Firenze si viaggia a rilento per viabilità esterna che non riceve. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Corri per Michela, settima edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Il riformatore del mondo di Thomas Bernhard, regia di Leonardo Capuano. In scena uno dei capolavori dell'autore austriaco che con il suo stile inconfondibile ha dato vita a personaggi estremi, spesso artisti e intellettuali misantropi. Dal 7 al 12 maggio al Teatro Metastasio.
Art View 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e la cittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One. Contro Radio.
Speciale Newsline, tutti al voto.
Alle 8:41 minuti entriamo in zona tutti al voto nell'ambito di Newsline, nuova tappa del nostro percorso di approfondimento verso le elezioni europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno. Ben trovato al mio compagno di viaggio Raffaele Palumbo.
Buongiorno Gaia, buongiorno, ben trovata, buongiorno a Stefania Saccardi, venuto a trovarci questo 2 maggio nei nostri studi.
Candidata a sindaco di Firenze per Italia Viva, poi vedremo anche i sostegni che sono subentrati nelle scorse ore, ma noi ci eravamo lasciati con una definizione, un'immagine, Saccardi, stesso campo, squadra diversa, un messaggio al centro-sinistra. In queste settimane si è parlato anche di un possibile campo diverso per un ballottaggio, cioè un possibile accordo con Schmidt, dunque il campo del centrodestra, ma questo è fantapolitica.
Intanto buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele e a tutti gli ascoltatori. Non so chi ne abbia parlato, io non mi pare di avere espresso opinioni in questo senso. Chiaramente noi facciamo una corsa per arrivare al ballottaggio e giocarcela fino in fondo. Se ciò non accadrà, vedremo, valuteremo, non dipenderà solo da noi, naturalmente dipenderà anche dall'atteggiamento di chi andrà al ballottaggio, dalla disponibilità dei candidati che andranno al ballottaggio, ma quando saremo al ballottaggio valuteremo. Come hai ben ricordato prima, io ho detto chiaramente che la mia candidatura si muove nell'ambito del centro-sinistra, la mia storia, la mia tradizione, i valori che mi contraddistinguono, tutta la mia attività amministrativa si è svolta in questo ambito, quindi credo di non aver detto niente di nuovo. Insomma, si cambia, però si può cambiare squadra senza cambiare campo, vuol dire che anche chi non è contento di questa amministrazione e della candidata che rappresenta la continuità assoluta con l'amministrazione attuale può avere un'alternativa rispetto a votare il centrodestra e votare Schmidt. L'alternativa, noi ci proponiamo per essere l'alternativa a chi non vuole la continuità con la Giunta Nardella, ma nello stesso tempo non vuole votare a destra.
Il momento della campagna elettorale, naturalmente sì, ci sono voci, ci sono questioni, no? Vannacci, Schmidt che dice io sono agli antipodi, quindi si tirano fuori anche cose che poi alla fine noi andremo un po' molto sui contenuti invece questa mattina per cercare di capire di che cosa stiamo parlando. Però partiamo proprio dal campo, perché lei dice nel suo claim, nel suo simbolo, al centro con Stefania Saccardi. Non ha paura, come dire, di raffreddare un po' tanti PD che hanno rimpianto di averla persa?
Beh, di fatto il centro, io sono comunque collocata al centro, perché tra il candidato, la candidata del Partito Democratico e candidato del centrodestra, diciamo, io cerco di inserirmi al centro di questa polarizzazione e di una campagna elettorale che sta spingendo molto sulla polarizzazione. Cioè, se non volete votare, se non volete consegnare Firenze al centrodestra, dovete necessariamente votare il PD e Sara Funaro, che era un po' anche la campagna elettorale che fece Enrico Letta, se vi ricordate, quando era alle politiche scorse e ha consegnato questo paese alla Meloni, quel tipo di campagna elettorale lì. Quindi al centro, perché noi proponiamo un'alternativa rispetto a questa polarizzazione. Intanto non è un luogo fisico, ma è un luogo nel quale si propone una politica non ideologica, una politica di mediazione, una politica di buon governo, una politica di attenzione. Io penso che la mia candidatura possa essere anche un punto di riferimento per tanti nel Partito Democratico che non hanno condiviso la modalità con cui si è arrivati, per esempio, alla scelta della candidata del Partito Democratico.
A questo proposito facciamo un passo indietro per farne due avanti, diciamo. Primarie, massima disponibilità da parte sua, anzi sollecitazione, insieme a Cecilia Del Re, le due figure che più chiedevano questa dialettica per una scelta dei candidati a sindaco. Non c'è stata la dialettica, però, e l'apertura e la disponibilità con Cecilia Del Re si è mantenuta. A un certo punto l'interruzione, la corsa di Del Re in solitaria. Com'è questo rapporto, questo dialogo in vista dell'elezione?
Ah, un dialogo che non è mai venuto meno. Mi fa sorridere il pensiero che la motivazione per cui le primarie non sono state fatte era perché se no sono divisive. Quindi il partito, ora dico, più
ora
divisi di così,
tutte in campo.
Più divisi di così non si poteva arrivare. Correvano il rischio di essere divisive le primarie, non so cos'è adesso.
Insomma, perché la parola passepartout viene usata alle volte così, c'è anche la carbonara è divisiva, diciamo, ecco, nella sua preparazione.
Sì, ma invece quello sarebbe stato un momento. Allora, intanto in cui si coinvolgeva il popolo del centro-sinistra, non solo la classe dirigente del partito, legittimo, io non dico che è stato fatto un percorso illegittimo, un percorso legittimo, ma che non ha coinvolto in questo avvio verso le amministrative. Dopo 10 anni d'amministrazione si cambia radicalmente, perché il sindaco uscente non è più ricandidabile, in un momento quindi di cambio dell'amministrazione si chiama il popolo a decidere qual è il candidato migliore per vincere contro la destra, e invece siamo andati sul candidato di continuità imposto per tanti versi da Dario Nardella, a cui il partito è andato dietro. Dario ha fatto un lavoro importante nei 5 anni sul partito, il partito era molto legato e collegato, diciamo così, con l'amministrazione comunale. Nel disegno della Costituzione i partiti erano il trade union, erano pensati come trade union tra il popolo e le istituzioni, come punto di collegamento. Non si sono mai identificati con l'amministrazione. Negli ultimi tempi noi abbiamo avuto invece un Partito Democratico che si è fortemente identificato.
Nonostante il cambio di equilibri nella segreteria, voglio dire, nonostante l'effetto Schlein.
Nonostante l'effetto Schlein, che è stata eletta grazie alle primarie, perché dentro il partito aveva vinto Bonaccini, si è deciso di non farle. E oggi ci troviamo in un quadro estremamente frammentato, perché nell'ambito di quel campo del centro-sinistra ci sono tanti candidati, c'è Sara Funaro, ci sono io, c'è Cecilia, e poi spostandosi a sinistra c'è Dimitri Palagi. E quindi alla fine, per non essere divisivi, hanno diviso enormemente, insomma.
Che effetto ha l'assenza della lista 11 agosto su queste elezioni nel campo del centro-sinistra e della sinistra, secondo lei?
Secondo me nessuna. Era chiaro fin dall'inizio che Montanari stava facendo un'operazione molto di facciata e che non avrebbe avuto il coraggio di arrivare fino in fondo. Probabilmente ha intercettato un po' di...
A colpa sua? È stata colpa sua?
Di Montanari?
O di compagni di viaggio?
Ma anche forse del fatto che non ha avuto la capacità di aggregare, di mettere insieme. E comunque fai un'iniziativa politica, ma tu non ti metti in gioco, perché lui fin dall'inizio ha detto che lui non sarebbe stato il candidato sindaco. Quindi fai un'iniziativa politica, chiami l'associazione 11 agosto, e lo dice una che tanti 11 agosto era sempre presente nelle piazze, perché io ci sono sempre stata insieme ad altri, ma insomma. Chiami questa associazione 11 agosto, fai un po' riferimento alla liberazione di Firenze, quindi in questo modo, e poi non hai però il coraggio di metterti in gioco in prima
però,
persona.
Dice, non aveva ricadute, insomma.
Secondo me non molto. Cecilia ha provato a fare un appello agli elettori dell'associazione, lo stesso Montanari l'ha rispedita al mittente, non mi pare che ci sia feeling nemmeno con la candidatura di Dimitri Palagi, e quindi francamente alla fine tutto questo movimento, tutta questa attività, tutte queste anche cose pregevoli che
non aumenterà l'astensionismo, questa disaffezione, questa delusione / disaffezione?
Beh, opzioni ce ne sono tante adesso, nel senso che per chi voglia fare una scelta, diciamo, che ha tutto il panorama possibile delle opzioni a disposizione. Quindi io credo che nelle amministrative l'astensionismo possa avere meno rilevanza rispetto ad elezioni politiche o a elezioni europee, perché alla fine si sceglie nemmeno tanto il partito, ma si deve scegliere la persona con cui il cittadino si dovrà relazionare nei prossimi 5 anni, e non per battaglie ideologiche, ma perché non funziona la luce, perché la strada è sconnessa, perché ci sono le buche, perché il traffico non funziona, perché il decoro non va bene, non è assicurato. La persona con cui trovare un'interlocuzione e che riteniamo più idonea a risolvere i problemi della città.
Però lei non è mai stata iscritta al partito delle buche. Cioè, ha sempre inseguito anche, come dire, una visione che è più ampia, che Firenze richiede.
Guardi, io credo che Firenze oggi abbia bisogno di coniugare questi due aspetti. La Firenze della visione, della presenza internazionale, la Firenze che discute sui grandi temi e sta nel suo DNA, nella sua tradizione, ma anche la Firenze delle piccole cose, perché poi alla gente, oggi io vado in giro tutti i giorni, come ho sempre fatto, per la verità, ora diciamo un po' di più. La gente si lamenta per questo, per il decoro, per la sicurezza, per la mancata manutenzione delle strade. Sono andata a messa l'altro giorno Piazza del Cestello, alla chiesa del Cestello, e
vabbè, quella zona lì è emblematica, insomma.
E ho trovato
Piazza Enello,
un signore che mi diceva: ma questo è un camel trophy, questa piazza. E la cosa è particolarmente rilevante, perché se si considera che l'intervento della Fondazione Casa e Risparmio sulla ex caserma Cavalli ha portato al Comune 1 milione di euro di tasse, di oneri di urbanizzazione che dovevano essere utilizzati per risistemare una piazza che oggettivamente è pericolosa per chi porta un bambino in un passeggino, per una persona anziana, per chi ha una disabilità, per chi va in scooter, che va in bicicletta. Quindi bisogna avere la capacità, certo, di avere una Firenze che non perda la sua vocazione internazionale, ma oggi serve molto una Firenze che invece è attenta alla vita quotidiana, alle piccole cose, a quegli elementi che ogni giorno i fiorentini rilevano e sentono come un limite alla propria libertà di vivere la città.
Altro elemento, tema su cui è intervenuta lei in questi giorni, l'aumento della Tari. Anche questo fa parte di questo disequilibrio, di questo cortocircuito che poi il cittadino non capisce rispetto al servizio fornito.
Ma direi di sì, nel senso, ci ha detto l'amministrazione comunale che incassano 77 milioni, mi pare, di tassa di soggiorno, che è legata al fatto che questa è una città che è occupata e invasa dal turismo, e l'overtourismo ovviamente è uno dei problemi con cui ci dovremmo misurare. Ma a questo è anche collegato un tema di produzione dei rifiuti, di aumento della produzione dei rifiuti e di difficoltà naturalmente dello smaltimento, perché in tante situazioni è difficile governare uno smaltimento corretto dei rifiuti in una città che è fortemente preda della presenza turistica. Ecco, noi si incassano 77 milioni di tasse di soggiorno che dovrebbero anche servire all'investimento sullo smaltimento dei rifiuti legato all'overtourism, e nello stesso tempo si aumenta la Tari. In una situazione di questo genere io ai cittadini gliel'avrei, ai fiorentini gliel'avrei diminuita la Tari, e sarei andata a pescare invece in quell'entrata che purtroppo è collegata anche a una produzione di rifiuti sicuramente superiore rispetto a quella che è legata alla produzione dei rifiuti dei cittadini. E io l'ho trovata una scelta sbagliata. La risposta è stata dell'assessore all'ambiente, che oggi ho scoperto che non si candida in lista e che quindi non si misurerà con il consenso come tanti di noi. La risposta è stata: ma avremmo dovuto aumentarla molto di più. Mi sembra una risposta che mi fa sorridere, francamente, perché io penso che non si doveva aumentare per niente in una situazione di questo genere, e che invece si poteva fare ricorso alle risorse che il comune ha, alle entrate che il comune ha anche su altre voci, per evitare questo balzello e questo aumento ai cittadini.
Senta, siamo convinti che non esistono temi di destra, di sinistra o di centro, ma approcci e letture politiche di questi fatti. Lei il tema della sicurezza come lo declina?
Sì, è vero, dice giusto, non esistono temi di destra o di sinistra, anche perché se si guarda un po' i temi che tutti i candidati tirano fuori, sono tutti i soliti temi sostanzialmente. Io penso però che, guardi, il tema della sicurezza sia un tema, paradossalmente, perché tutti pensano diversamente, che sia un tema particolarmente di sinistra invece, perché la sicurezza e la garanzia della sicurezza protegge e tutela i soggetti più fragili rispetto ai soggetti forti. I soggetti forti hanno modi e strumenti di tutelarsi anche da soli, ma il cittadino più fragile ha bisogno che le istituzioni lo proteggano, ha più bisogno degli altri di istituzioni che lo proteggano e che gli garantiscano la vivibilità e la tranquillità nell'attività quotidiana. E quindi è un tema, a mio parere, non di destra, ma un tema particolarmente di sinistra.
E in cui, a fronte di prerogative e appelli rivolti verso il governo nazionale, si può fare tanto anche a livello locale?
Secondo me sì, certamente un maggior numero di forze dell'ordine aiuterebbe, come aiuterebbe un maggior numero di polizia municipale. Leggo che uno dei vanti dell'amministrazione comunale è che aumenterà di 200 vigili, le forze della polizia municipale. Mi domando perché non si sia fatto in questi 10 anni, ci si riduca a farlo oggi, ci vorrà comunque un anno buono prima di avere questo numero. Ma il tema è anche chi fa cosa, è anche un coordinamento serio delle forze sul territorio, e anche l'amministrazione comunale può anche dare un contributo perché le forze che arrivano ci possano restare a Firenze. È inutile negarsi che tante forze di polizia o anche di Guardia di Finanza o altri vengono da fuori Firenze, e non è facile vivere a Firenze e trovare a Firenze la modalità per sopravvivere con stipendi che non sono brillantissimi. Se vogliamo essere attrattivi anche rispetto alle forze dell'ordine, io credo che dove ci si interroga per gli alloggi alle persone più fragili, si possa anche dire facciamo anche delle politiche perché le forze dell'ordine possano entrare liberamente nei locali, possano avere degli alloggi a prezzi calmierati e quindi siano incentivate a venire a Firenze, non che vengano a Firenze e il giorno dopo facciano una domanda di trasferimento da un'altra parte per ritornare a casa, perché Firenze è invivibile. E poi sicuramente servono anche tante altre attività. Guardi, io non sono qui a dire che in 3 secondi il problema della sicurezza si risolve, perché vorrebbe dire non avere la minima idea di cosa vuol dire l'amministrazione e la complessità dei problemi. Però ci sono una serie di azioni, tra cui anche una particolare sorveglianza in alcune zone, anche riorganizzare alcune zone della città, anche con attività di socializzazione, con presenze, con l'illuminazione, con una serie di azioni che possano provare a dare un contributo, e anche, secondo me, con una gestione dell'immigrazione, che non è il problema della sicurezza, non è che il problema della sicurezza sia legato direttamente all'immigrazione, si darebbe una visione sbagliata perché basta guardare i dati per vederlo, però è anche vero che questo è uno dei temi che incide soprattutto sulla parte dei minori che arrivano nella nostra città, dei minori stranieri non accompagnati, arrivano in numero importante, e anche questo è un tema che va preso al riferimento e che incide anche questo sulla sicurezza.
Un flash sul abbiamo parlato di molti argomenti, overtourism, sicurezza ed altro. Il tema della casa, naturalmente, in questo momento sembra molto pesante, molto stringente a Firenze.
Firenze
non solo.
A mio parere è anche questo è uno dei temi che incide sulla sicurezza, perché laddove c'hai le tensioni sociali molto alte, hai anche un problema aumenta anche il problema della sicurezza, quindi nella parte, diciamo così, sociale che riguarda il tema della sicurezza, anche il tema degli alloggi popolari è un tema vero. Noi abbiamo 800 alloggi popolari che non sono stati ristrutturati e che quindi non possono essere assegnati alle persone. Spendiamo quasi 1 milione di euro per mettere in sicurezza gli alloggi che si liberano, per evitare che vengano occupati. Ecco, io penso che su questo si debba fare politiche un pochino più energiche. Capisco che il tema della casa e della casa popolare è stato messo al primo posto anche dalla candidata del Partito Democratico. Dico che a me hanno insegnato che l'importanza che si dà a un tema dipende anche da quante risorse ci si mettono. E se in questo bilancio sulle case popolari ci metti 6 milioni e ne metti 10 sul Padovani, per la ristrutturazione del Padovani, mi pare evidente quali siano dei due argomenti quello che si ritiene prioritario. Se si vuole ritenere prioritario il tema degli alloggi popolari, intanto bisogna andare a ridurre questo gap di 800 alloggi non assegnati che si è formato in questi 10 anni, perché se ti rientrano 200 alloggi ma tu ne ristrutturi solo 100, e poi questi 100 si sommano e si arriva agli 800 che abbiamo oggi. Quindi bisogna mettere risorse adeguate su questa roba qui, intanto per assegnare gli alloggi che ci sono, e poi anche politiche naturalmente per cercare di rispondere non solo a chi sta nelle graduatorie degli alloggi popolari, ma anche a chi ha bisogno di trovare un alloggio sul libero mercato a canone calmierato. Su questo io credo che rispetto alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, si possano fare delle politiche urbanistiche ed edilizie che possano garantire una quota di alloggi da mettere a disposizione per la cosiddetta fascia grigia ed essere accessibili. E in questo io ci metto anche il fatto di utilizzare i beni pubblici e di cercare di non alienarli, ma di trasformarli in alloggi che possano essere destinati a chi non può pagare un canone di mercato, ma comunque può pagare un canone ragionevole.
Stefania Saccardi, siamo in conclusione, però abbiamo dato notizia in questi giorni dell'approdo a suo sostegno dei socialisti rispetto all'abbandono della coalizione che appoggia Funaro. Porti critiche dal PSI sul tavolo di coordinamento che con il Partito Democratico e la coalizione non avrebbe voluto affrontare, i famosi temi divisivi, appunto, multi utility, aeroporto, mancanza di chiarezza, mancanza di coesione?
Io sono molto contenta dell'arrivo a mio sostegno del Partito Socialista, che ha sempre avuto sulle tematiche che tu hai citato posizioni riformiste che ho condiviso. Il Partito Socialista sta nella lista europea anche della quale fa parte Italia Viva, quindi diciamo, mi sembra un approdo abbastanza naturale. Non so cosa sia successo ad un tavolo dove noi non c'eravamo. Però naturalmente è evidente che la scelta del Partito Democratico di identificare come interlocutore privilegiato Sinistra Italiana, peraltro sarei curiosa di capire cosa ne pensano dell'ultima uscita di Sinistra Italiana, che ha proposto per risolvere il problema delle abitazioni la requisizione degli alloggi sfitti. E credo che sia naturale che chi invece ha posizioni riformiste facesse fatica a stare in una coalizione nella quale diciamo, un ruolo privilegiato, che addirittura esprimeva il gradimento o meno rispetto ad altri alleati, aveva una sorta di potere di veto rispetto agli altri alleati che si sarebbero uniti alla coalizione, un partito che è sempre stato contrario all'aeroporto, contraria la multi utility, adesso insomma scopriamo anche che è a favore della requisizione degli immobili, e mi pare naturale che il Partito Socialista avesse qualche difficoltà a stare con le posizioni riformiste che ha sempre avuto, a stare in una coalizione nella quale il ruolo di chi decide chi ci sta o chi non ci sta è occupato da una forza politica che su questi temi ha posizioni diverse.
Ci salutiamo, Stefania Saccardi, grazie per essere venuta a trovarci, candidata per
grazie a voi, è sempre un piacere.
Italia Viva per
lo seguirà
prossime...
con i suoi sa caffè nel corso di questa campagna, non ne prenderà troppi a ginseng decaffeinato, ma insomma l'incontro con i cittadini
limita prossimi... i sa caffè per tenere un equilibrio
e prossimamente
l'equilibrio è importante.
L'apertura della sede elettorale, in quale zona di Firenze decide di aprire questo presidio?
Nella zona che va verso Careggi, diciamo. Alla fine via dello Statuto.
Perché non è ancora...
Tra via dello Statuto e via Vittorio Emanuele.
Poi daremo conto di questa anche inaugurazione e partecipazione con i cittadini. Tutti al voto prosegue anche nelle prossime settimane con i vari appuntamenti e i vari candidati, e soprattutto è riascoltabile anche sul nostro sito e sui nostri canali cross mediali.
Restate con noi, ci risentiamo tra poco.
Volare Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultravoxfirenze.it. Partner Volotea. Volotea. Controradio.
Hit List. Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Contraradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
In onda il sabato alle 20 e in replica la domenica alle 10:30 e in podcast.
Hit List. Solo su Contraradio.
Che meraviglia. Yeah.
Alle 9:14 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio perché vogliamo salutare e raccontarvi di un percorso formativo che sta per partire dopo un confronto che è durato tanto con gli studenti, con gli insegnanti, con gli amministratori e volontari. Parliamo della seconda edizione del viaggio della memoria di ANED. Ben trovato e buongiorno a Lorenzo Tambelli, presidente ANED Firenze.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, ben trovato. Un viaggio sempre molto molto denso, dove si vanno veramente a cogliere gli aspetti più diversi dell'universo concentrazionario, mi verrebbe da dire.
Esattamente, noi siamo in pullman, sono su uno dei 5 pullman che è partito questa mattina all'alba dal centro di Firenze e ci stiamo dirigendo a Monaco, dove da domani inizieremo a visitare i campi di concentramento, iniziando proprio dal campo di Dachau.
Perché c'è bisogno di questo percorso e che coinvolga i giovani? Sappiamo che ci sono sempre meno testimoni diretti e dunque il poter portare i ragazzi, il pubblico, la nuova generazione nei luoghi della memoria è sempre più importante.
Lo dicevo proprio adesso ai ragazzi parlando con il mio pullman, ho appena consegnato il fazzoletto tipico della nostra, simbolo della nostra associazione, dicendo loro: voi sarete i nuovi testimoni, i testimoni che dovranno tornare a casa, nelle proprie classi, nelle proprie scuole e tra gli amici, in famiglia, a testimoniare quello che 80 anni fa è accaduto, proprio per interpretare l'attualità, il presente e poter leggerlo con occhi diversi.
È molto importante il giro che fate da Dachau, ricordiamo che è stato Hitler aprì il campo di Dachau praticamente pochi mesi dopo essere salito al potere, quindi era un'idea che precedeva la guerra e quello che accadde dopo e fu poi modello anche architettonicamente parlando di altri campi e poi dopo vedrete anche dei sottocampi durissimi come quello di Gusen, Schloss Altheim, il castello di Altheim dove c'era l'operazione T4 per i disabili eccetera eccetera, e poi naturalmente c'è questo momento importantissimo che è Mauthausen, Tombelli.
Esattamente, il campo di Dachau che visitiamo domani è il campo modello aperto dal regime guidato da Hitler proprio per gli oppositori politici. Le dittature, lo sappiamo, aprono lager per i personaggi scomodi e quindi Dachau ha preceduto tutti gli altri campi e ha fatto scuola a tutti gli altri. E il campo di Mauthausen certamente è il campo centrale del nostro pellegrinaggio laico, come lo chiamiamo noi, perché parteciperemo in rappresentanza del nostro paese, l'Italia, alla cerimonia internazionale di liberazione che quest'anno cade proprio nell'anniversario preciso, diciamo il 5 maggio del 45 è stato liberato il campo e domenica mattina sfileremo in delegazione ufficiale preceduti dall'ambasciatore italiano a Vienna.
E allora vi lasciamo al viaggio, questi 5 pullman partiti tornano a visitare lager di Germania, Austria e Italia, quasi 300, lo ricordiamo, i partecipanti in rappresentanza di 21 comuni della provincia di Firenze. Partecipa anche quest'anno l'assessora regionale Alessandra Nardini. Grazie a Tombelli, presidente di ANED Firenze.
Buon viaggio.
Grazie a voi, grazie.
But I saw you, broken glass, a window smash, a lazy lost afternoon.
Andiamo verso la conclusione della nostra newsline oggi. Raffaele, tu pensa che ci stiamo portando avanti con tutti i candidati a sindaco per la corsa per Palazzo Vecchio? Anticipiamo che la prossima settimana avremo 3 appuntamenti con le varie realtà che rappresentano quelle candidature non appoggiate da grandi coalizioni, piuttosto da liste che poi vedremo se alla conta dei numeri arriveranno davvero alla presentazione. Certo. Il 9 maggio e oggi ne spunta un'altra, perché ci risulta una conferenza stampa alle 10.30 della lista civica Ribella Firenze con Francesca Marrazza, candidata a sindaco. Dunque dobbiamo aggiungerne un'altra
a tutti al
all'elenco,
voto,
seguiremo naturalmente e copriremo, voi rimanete aggiornati con Tutti al Voto che ormai vi accompagna da settimane e va sempre più in profondità, anche perché adesso davvero il gioco si comincia a far duro in termini di non solo fotografia definitiva dei candidati e delle liste, ma anche di programmi. Però vogliamo anche dare una chiusura che abbia un senso diverso, vogliamo andare un po' a Panzano in Chianti.
Ah certo, è chiaro, cambiamo argomento, come si suol dire in questi casi, perché parliamo del primo weekend di maggio, dove a Panzano in Chianti ci sarà uno degli eventi più attesi delle proposte primaverili del mondo del vino, che è organizzato dall'Unione dei Viticoltori di Panzano in Chianti, e il presidente è Giovanni Battista Dorsi, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato, e grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Prima di tutto è interessante vedere che c'è una Unione Viticoltori proprio di Panzano, che ha una sua fortissima specificità, diciamo così. Poi ci racconta anche che succederà questo weekend.
Certamente, sì. L'Unione di Panzano è stata la precursore di quello che poi oggi sono state definite come le UGA, le unità geografiche aggiuntive. C'è stato il primo esempio di una zona del Chianti Classico che si è riunita, ha riunito i suoi produttori in un'associazione per valorizzare il suo territorio.
Allora, dicevamo, sabato e domenica 5 maggio 11, 18 e 30 i visitatori potranno scegliere di iniziare il loro tour dal punto di ritrovo in piazza Bucciarelli, con informazioni, vendita di bicchieri e quant'altro. Ci interessa molto anche l'occasione, diventa imperdibile, possiamo dire, anche per esplorare i nuovi percorsi ciclabili che attraversano il territorio.
Esatto, esatto. Cioè, la novità di quest'anno è che abbiamo cercato di rendere più possibile fruibile il territorio attraverso dei percorsi che sono ciclabili, ma da percorrere anche a piedi, che collegano fondamentalmente tutte le aziende di Panzano. Per cui uno, se ha piacere, può decidere di visitare, diciamo di esplorare tutto il territorio di Panzano attraverso la bicicletta, passando da azienda ad azienda.
È un momento complesso quello che riguarda il vino, soprattutto per quello che riguarda i mercati internazionali, il ruolo della Cina, i rapporti con i ritrovati rapporti tra la Cina e l'Australia, che prima aveva una specie di embargo, si rifornivano molto ai cileni, i cinesi. Però, come dire, sono momenti in cui le grandi questioni internazionali sul mercato del vino influiscono molto. Voi la sentite questa scossa, diciamo così?
Assolutamente sì. Diciamo che Panzano e il Chianti Classico è un territorio vinicolo di largo respiro internazionale. I nostri mercati principali sono mercati esteri, e in questo momento diciamo la Cina e altri mercati emergenti stanno rappresentando un pochettino un elemento di riassetto e riorganizzazione di tutto quello che è il mercato mondiale del vino. Chiaramente la Cina ha un atteggiamento abbastanza aggressivo nei confronti dei vini, è un mercato nuovo e quindi non è come tale avvezzo a riconoscere la qualità. E quindi conseguenza è un problema legato fondamentalmente al prezzo, cioè al valore al costo del vino. Però è ovvio che la pandemia ha determinato un totale rimescolamento di tutte quelle che erano le dinamiche del mercato, e oggi siamo a ricominciare da capo in questo senso con questo mercato mondiale.
È una bella occasione anche per il mercato interno, l'appuntamento di questa domenica.
E allora salutiamo Giovanni Battista Dorsi, presidente Unione Viticoltori di Panzano in Chianti. Tutte le informazioni per il weekend in viticoltoripanzano.com. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di averci invitato. Grazie Felipe.
Il sereno, perché le condizioni meteorologiche miglioreranno, speriamo anche il resto, diciamo. Però noi ci lasciamo qui per tornare poi domattina e comunque tenervi aggiornati,
speriamo,
sui nostri canali cross mediali.
No, speriamo su te. Qualcuno mi ha chiesto, dice, ma hai già fatto l'albero di Natale? Tutto
posto, sì, vabbè, cioè, metti piumone, cose, togli piumone,
altre cose del genere. Da domani tempo dovrebbe
tanta fiducia
migliorare.
Avere.
Esatto, sì. Speriamo. In ogni caso, noi andiamo avanti, la nostra programmazione va avanti come sempre, e come sempre alle 9.30, cioè tra una manciata di secondi, arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, buon ascolto.